Buongiorno Andrea Monti e benvenuto a questa nuova puntata di Che fine ha fatto Sedna?
Grazie e buongiorno a voi.
Buongiorno, parliamo oggi di indagini poliziesche e in particolare parliamo di scienza nelle indagini poliziesche, di come la ricerca scientifica è sempre più presente nelle aule dei tribunali, ma anche in questo tipo di indagini. I metodi investigativi oggi utilizzano sistemi di alta tecnologia, laboratori all'avanguardia, dei test genetici per l'identificazione dei criminali o anche di morti senza nome. Vediamo spesso appunto scienziati e investigatori nei serial televisivi che studiano frammenti di cadaveri al microscopio, osservano prove del delitto e il messaggio che sembra passare a volte è un po' quello dell'infallibilità della scienza. A questo punto a lei la domanda: veramente possiamo ritenere queste ricerche, in particolare quelle che utilizzano lo studio del DNA, delle ricerche infallibili?
Sicuramente no, la stessa scienza è infallibile. Se ancora oggi vale il metodo popperiano della falsificabilità di un modello teorico, è evidente che non possiamo trarre delle conclusioni assolute e deterministiche da analisi di questo tipo, soprattutto perché, a differenza degli esperimenti scientifici propriamente detti, le attività che gli inglesi chiamano forensics, che rientrano in italiano nell'ambito della criminalistica, sono spesso attività scientifiche che vengono compiute su elementi, su campioni o su dati molto spesso non sufficienti, corrotti, cioè inquinati e via discorrendo. Quindi c'è già un problema iniziale di qualità dell'oggetto dell'analisi scientifica. Sta passando il concetto della scienza come magia, cioè lo scienziato è il mago Merlino che con il cappello a punta sulla testa agita le mani, pronuncia delle parole misteriose e provoca un evento che nel caso specifico è la identificazione del colpevole. In realtà l'uso della scienza nell'ambito delle indagini di polizia non dovrebbe essere uno strumento per decidere della responsabilità di una persona, ma dovrebbe essere semplicemente uno strumento per fornire fatti quanto più possibili oggettivi all'attenzione del magistrato e degli avvocati difensori. Con il DNA questo, diciamo, approccio culturale un po' retrogrado è particolarmente presente. Mi riferisco al fatto appunto che sembra che la presenza di un campione biologico sulla scena del crimine sia automaticamente prova di colpevolezza. Questo non è assolutamente vero, come qualsiasi biologo molecolare può attestare. E quindi abbiamo sentito la necessità di dedicare la quarta edizione di questa conferenza proprio a questo tema. Che cosa vuol dire identificare con il DNA?
Al centro della conferenza c'è anche una discussione intorno alle banche di dati del DNA. In questo momento in Italia non c'è ancora una legge in merito, ma esiste una proposta di legge che per ora è in fase di stallo a causa della crisi di governo. Andrea Monti, può spiegarci a cosa serve questa banca?
È l'equivalente dell'archivio delle impronte digitali, almeno così viene presentato il progetto. C'è un archivio di impronte digitali, quando c'è una scena del crimine con un autore ignoto, se si rilevano dei campioni biologici, grazie alla biobanca è possibile comparare quanto trovato sulla scena del crimine con quanto già custodito nella biobanca e verificare se c'è una corrispondenza. Questa almeno è la teoria del libro dei sogni, poi nei fatti la situazione è sicuramente molto più articolata e complessa. Una biobanca, per poter funzionare bene con questo obiettivo, dovrebbe dare delle garanzie di correttezza dell'acquisizione del campione, di non alterazione del campione biologico, in pratica la provetta, il classico scambio di etichetta sulla provetta. Dovrebbe inoltre dare garanzie di controllo sull'accesso a questi dati, tali per cui nel momento in cui si va a compiere questa analisi sia certo che i campioni analizzati vengano confrontati con i campioni custoditi nella biobanca. Si Se a questo aggiungiamo che questa interrogazione dovrà essere fatta per via informatica e tramite una rete di telecomunicazioni, l'ordine di complessità dei problemi da gestire cresce di svariate grandezze.
Lei prima ha parlato appunto di impronte digitali. Alcune persone vedono la registrazione delle impronte digitali di tutte le persone come anche un sistema di controllo. Esiste secondo lei il rischio che anche la nostra impronta scritta nel DNA possa diventare uno strumento di controllo?
Guardi, e questo è il tema centrale dell'uso delle biobanche a fini di indagini di polizia, nel senso che da un campione di DNA possono essere estratte delle sequenze che servono soltanto per identificare, e fino a qui siamo nell'ambito di un ragionevole bilanciamento fra gli interessi dello Stato a fare indagini e la tutela dei diritti individuali, oppure possono essere estratte ulteriori informazioni che non hanno rilevanza per le indagini, ma che possono dire qualcosa in più di noi, come per esempio l'esistenza della predisposizione a patologie e via discorrendo. Bene, in questo è un altro punto centrale dell'uso delle biobanche a fini di polizia: limitare qual è il set di informazioni che devono essere estratte dai campioni. A seconda della scelta che si fa, ci si può muovere verso un modello di controllo totale oppure verso un modello bilanciato che, pur dando allo Stato degli strumenti in più per combattere la criminalità, nello stesso tempo rispetta i diritti delle persone.
Bene, Andrea Monti, noi la ringraziamo e segnaliamo per i più curiosi il sito della conferenza, che è www.iblc.net.
Grazie, arrivederci.
Grazie a voi.